Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amici di Vitennis, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata della diretta per l'Australian Open. Siamo arrivati agli ultimi quattro, siamo arrivati alla Final Four, sono stati definiti i quadri delle semifinali per il tabellone maschile e per il tabellone femminile e onestamente la seconda giornata dei quarti di finale non è stata una grandissima giornata, è stata una giornata abbastanza mediocre, con partite abbastanza dimenticabili, soprattutto quelle femminili. Paul Shelton ha avuto
insomma, un paio di set belli,
ma non però il resto è stato abbastanza triste. Nella giornata di martedì invece c'era stato il ritiro di Korda che si è lasciato un po' la mare in bocca, primo ritiro del torneo a livello di singolare, e però in ogni caso abbiamo le semifinali, abbiamo la nostra Final Four. E io sono Vanni Gibertini, qui di fianco a me Luca Valdissera.
Come sempre un saluto, un abbraccio a tutti, prima di tutti a Vanni. Sì, speriamo che si possa vedere qualcosa di un po' più eccitante nelle semifinali, perché come sappiamo i tornei vengono definiti dalle loro partite decisive. Ci sono stati dei grandi match in questo Australian Open, ma sappiamo che se poi viene fuori che Djokovic perde 3 game a set da adesso alla fine e magari qualche ragazza fa lo stesso dall'altra parte, insomma, a parte i loro tifosi, non è che si esalti nessuno. Io spero tanto di vedere qualcosa di interessante. Non lo so, è la parte alta è meglio, cioè Tsitsipas contro Khachanov già c'è un certo match-up. Cioè, può venire fuori divertente vedere, intanto, insomma, i ragazzi hanno personalità da vendere e soprattutto Karen, che sono felice per lui, che insomma lo badano così poco, lui in fondo ai tornei ci va spesso e volentieri, vedere un po' se almeno Khachanov riesce a dar fastidio con le sue gran botte alla brillantezza a tutto campo di Tsitsipas, non che io me lo auguri, perché a questo punto quello che gioca meglio è rimasto in tabellone Tsitsipas, meglio nel senso di vario, che fa un po' tutto campo, e gli altri rimasti insomma sono Khachanov, Tommy Paul e Djokovic, e sono tre che giocano uguale con uno che è due categorie sopra gli altri, per cui non lo so, cioè a sto punto possiamo augurarci una finale Tsitsipas-Djokovic in cui succeda di tutto, poi può anche vincere Djokovic, chi se ne frega, tanto ormai ci abbiamo fatto il callo, ma potrebbe essere divertente, ecco, cioè non vorrei vedere 6-3, 6-4, 6-2 fino alla fine. Dal punto di vista femminile piango la mia Belvetta Ostapenko, però insomma chi è arrivato avanti se l'è meritato. A questo punto, se mi chiedono chi gradirei vedere in fondo, io ti dico Azarenka, per simpatia mia, perché storia, è una che ne ha passate, sarebbe forse anche, ma lei ha ancora anni di carriera davanti se vuole, però insomma sarebbe una forma di chiusura, no? di un certo percorso non facile, mentre sì. Le altre ragazze insomma, Rybakina ha già fatto qualcosa di pazzesco l'anno scorso, bravissima, insomma, ma diciamo che anche lei ne ha di strada davanti, una grossa soddisfazione l'ha già avuta. Dalla parte bassa, sai, Magda Linette, come la vogliamo chiamare? Ne parlavamo prima di andare in diretta, Formichina Linette, una di quelle che sta lì, ottiene il meglio da quello che ha e riesce a rompere le palle alle altre nella maniera migliore possibile. Perché non, è dimenticabile anche Magdalena, non è che uno dice, Dio mio, ti ricordi il leggendario dritto di Magdalena? Sì, non è proprio così, però, oh, ragazzi, è fortissima a livello mentale, soprattutto Vanni mi faceva notare che quando una vince la maggior parte dei punti sul 30 pari, insomma, qualcosa vuol dire. E poi c'è la nostra amica Arina Sabalenka, che è anche lì, ecco, dai, seconda dopo Azarenka, se non posso raccontare e gioire del percorso di Vika Azarenka, potrebbe essere interessante vedere se si sblocca Arina, perché insomma potrebbe, e soprattutto vedere che succede dopo, cioè magari potrebbe smetterla di giocare una settimana sì, una no, ecco. Questo è come l'hai vista, come l'hai vista tu, Vanni?
Una bella finale tra due bielorusse senza bandiera, con quello potrebbe essere così.
Sì, sì, non ho capito.
No, potrebbe essere potrebbe essere una bella finale se dovessero andare in finale effettivamente Sabalenka da una parte e forse chiunque vada in finale dall'altra, perché anche se ci andasse Rybakina, però sai, se Rybakina cominciasse a vincere un altro slam sarebbe meno un caso, perché se una comincia a vincere due slam
Sarebbe qualcosa che comincerebbe a far fischiare le orecchiette belle di Emma Raducanu e di qualche altra one hit wonder degli ultimi tempi, Kenen, insomma, se qualcuno gli facesse vedere che si può vincere, diciamo, quando ti gira tutto bene, ma si può anche rivincere di nuovo pure meritando addirittura di più, perché sinceramente rispetto a Wimbledon questo torneo sta giocando meglio Rybakina, se possibile. Per cui vedremo. E dall'altra parte, vabbè, tutti contro Djokovic, ripeto, il più accreditato è Tsitsipas, e vediamo. Oddio, io sono pronto a scommettere che Tommy Paul farà nettamente meglio di Rublev, per una questione di personalità. Cioè, Tommy Paul non si fa schiacciare, Rublev avrà la faccia di uno con investito il gatto dopo due game. Povera stella, io lo amo tantissimo, quel ragazzo lì. Se quelli che ti viene voglia di scendere in campo e fargli le carese, cioè, dai, su, tira sto dritto. Però dal fare meglio di Rublev a vincere con Djokovic ci passa il fiume Yarra di Melbourne in mezzo, per cui vediamo. Dai, vediamo un po' come l'hanno vista i nostri commentatori, che avviso da subito, questa sarà una chat dalla quale verranno bannati permanentemente dalla pagina di Ubitennis chiunque si venga qua a fare l'ultras di Djokovic sbraitando cose varie, teorie complottiste o insulti a chi che sia, Per cui comportiamoci bene, siate contenti che il vostro favoloso giocatore, dal punto di vista dei risultati, vinca, però stiamo quieti. Dai, Lucia ci saluta, ciao Lucia.
Saluta Andrea Mollì che ci manda le stelline, grazie. Grazie mille, come sempre, un saluto anche da Simona Rizzoni. Lucia chiede se si potrà fare qualcosa contro il robot, sicuramente di sì, anche perché non è detto che si giochi sempre così. Non è detto che si giochi sempre così. Sembra che diciamo, l'infortunio gli abbia fatto bene, perché non ha mai giocato così bene. Non ha veramente mai giocato così bene.
Si sa che a 35 anni si gioca meglio che a 25, no, se però, poi ti sostiene il fisico.
Però il discorso è che non è che tre mesi fa aveva meno di 35 anni, cioè ne aveva tre mesi in meno, ma non è che. Questi tre mesi che hanno cambiato.
Ma non è un caso che le sue grandi vittorie, c'è qualcosa nelle condizioni di Melbourne, credo la combo campi palle, perfino queste, che a lui gli garba.
La combo campi palle, io credo che spero che la cambino l'anno prossimo, perché quest'anno non è andata mica bene. Onestamente è venuta proprio male. Sperava tanto all'inizio, perché i campi dovevano essere veloci. E forse i campi erano pure veloci, però ste palle che veramente
le fluff ball le chiamano tutti ormai, insomma, dai,
si risponde un po' troppo facilmente, cioè, sì. quello che io ho notato è che non è possibile che arrivino servizi a 2.20 e questi la mettono di là come se fosse acqua fresca.
Infatti. A proposito di servizi a 2.20, il buon Shelton, devo dire che mi è piaciuto per come ha perso. So che può sembrare strano da dire, ma ci ha creduto fino in fondo, non ne ha mollata una, pure quando era palese che stesse lentamente, inesorabilmente scivolando verso la sconfitta. E insomma, mi è piaciuto, il ragazzo è uno vero e, a mio modesto avviso, chiaro che è meglio vincere che perdere, ma forse un bel quarto di finale, un bel top 50 di classifica, che non vedrà mai più una qualificazione di qualunque torneo in vita sua, Ben Shelton, se non combina guai di qualche tipo, forse basta così. E non, cioè, io ho sempre la paura che andare troppo avanti troppo presto possa addirittura rivelarsi controproducente anche a livello mentale. Io dico che Ben torna a casa dal suo primo viaggio intercontinentale felice come una Pasqua, e ripeto, sono molto molto contento per Tommy Paul, soprattutto a livello umano, insomma, anche a livello tecnico, ragazzi, cioè anche lì, no, tipo Magdalena, tu dici, ma come gioca Paul? Nel senso, non è che ha un signature shot che tutti fanno, oh, perché c'è chi serve meglio, però ragazzi, il combinato disposto, diciamo, del dritto e del rovescio di Tommy Paul e di quel fisicaccio di roccia da bestia da cemento che ha, è, insomma, ripeto, Djokovic vincerà, perché non si può non pensare altrimenti, ma credo che la suderà parecchio di più. Credo che Tommy Paul farà più game, segnati questa, Tommy Paul fa più game di Rublev e De Minaur messi insieme. Perde, ma fa più game di Rublev e De Minaur messi insieme.
Allora, Roberto Paglia ci manda... No, abbiamo soltanto Canepa.
Aspetta, c'è Maurizio Canepa, che anche lui è molto affascinato dal tennis champagne di Djokovic. Beh, d'altronde, ragazzi, ormai le vittorie di Djokovic interessano i suoi tifosi, ai maniaci del pallottoliere, agli ultras dei record slam. Per il resto, è ovviamente un fenomeno, ma ha un bisogno allucinante di un brillante dall'altra parte, perché se trova la gente che fa pallate come lui, solo che lui lo fa meglio e corre meglio, ciao, cioè bing.
Onestamente è abbastanza fastidioso. Stasera quando hai visto quando è stato Courier che ha citato Djokovic e c'è stato l'applauso del pubblico.
Quando ha parlato è stato carino lì, dai, ha detto vabbè, un saluto a Roger, eccetera,
sì,
eccetera.
Vabbè, però gli rodi in una maniera, cioè io non capisco.
Ma Djokovic è un lisciapelo professionista da tutta la vita, lo sappiamo. Più che altro non comprendo che cosa abbia, forse ha un qualcosa di buono, magari ce lo dirà qualcuno che lo segue più di noi, essendo tifoso, ma cioè, comunque era di cattivo umore, Cioè, aveva già le palle girate al secondo game, aveva appena fatto un break. Cominciata questa, cioè, non lo so, è come se mi ricordo Michael Jordan in questo, ti ricordi che lui si creava mentalmente dei nemici per poter performare meglio? Cioè Djokovic è uno che, se gli va tutto bene, se l'avversario è simpatico, se il pubblico lo sostiene, come avviene parzialmente in Australia, che insomma un enclave serba non banale, è tutto a posto anche fisicamente, e con chi mi incazzo per giocare bene, allora se li crea da soli i nemici, il che è affascinante, tipico di fuori classe. Ti ricordi Jordan che letteralmente si inventava mentalmente cose che gli altri avevano detto, ma lui le interpretava nella maniera peggiore possibile per poter piazzare il leggendario "and then I took it personally". Cioè, a me vedere Djokovic che sbuffa infastidito perché magari qualcuno dice forse Rublev e ha già le balle girate al secondo game di una partita che si vede benissimo che dominerà, boh, affascinante. No, ma da questo punto di vista qua è affascinante.
Allora, Gigi Vazzana, dopo che Roberto Paglia ci manda stelline, noi
un
ringraziamo.
Abbraccio infinito, Roberto.
Gigi Vazzana dice: non so come la pensate, però vedere Paul in semifinale slam. Ma perché no?
Perché Paul gioca benissimo, Gigi, non comprendo. Allora, ti dico subito: per me Paul gioca meglio di Khachanov, che ha più risultati in carriera, ma secondo me Paul lo raggiunge e lo supera. Perché se ci arriva Khachanov, perché non Paul? Ripeto, fagli punto tu a Paul. Cioè, che mi sembra Courier con lo rovescio buono, a tratti. È presente quel tipo di roccia di giocatore. Anche lì non è che siamo alla gran fantasia in campo, ma cazzo, non saremo la gran fantasia, ma quello due o tre volte che ha fatto la discesa in controtempo, l'ha toccata da Dio sotto rete, sia al volo, sia in recupero, cioè, a me piace Paul.
Maurizio Canepa, per ora molto più interessante il torneo femminile di quello maschile, io non lo so, io non vedo un grande torneo femminile, devo essere sincero. Poi bisogna vedere cosa succede nelle ultime tre partite, ma per adesso non è stato un gran torneo, onestamente. Poi, secondo Gigi Vazzana, non ci sarà partita contro Tsitsipas, immagino, sulla diagonale rovescia. Julius K.
Eccala, non ha nessuno ha rubato 4 slam a Djokovic. Uno si è fatto squalificare perché è stato un pirla, poi è stato 3.000 volte pirla non vaccinarsi, a faracci suoi. Julius, ma di che parliamo? Eccala, già ci siamo. Dopo 5 commenti già arrivato. Vabbè, Giulio, adesso senza offese, però davvero hanno provato, perché chi? I poteri forti non ci lo dicono con la K? Spiegami, Giulio, se sarà anche Novax questo probabilmente. Andiamo avanti, via. Lorenzo Benestare. Eh no, si dice che gliel'ha rubati, e che cacchio.
Secondo voi si va verso una finale Djokovic Tsitsipas o ci può essere qualche sorpresa? Ovviamente dovrebbe essere quella. Sono largamente favoriti nelle due semifinali. Alessandro Innocenti, tifo per Sabalenka, sarebbe la mia amante, guardia del corpo ideale.
Alessandro Innocenti, intenditore, gli piacciono le Amazzoni, vamos.
Questa combinazione è abbastanza particolare, comunque va bene.
Qua, Gibertini, noi
a giudicare. Rugvidar, secondo, connessendo di poi per la salute mentale di Yannick, meglio uscire degnamente con Tsitsipas sbagliando qualche esecuzione piuttosto che prendere una piella? No. io prendo la piallata in finale, intanto sono in finale, sì, e poi esatto, può capitare di tutto, è una partita secca, esatto, lì può capitare di tutto, può esserci il piccione che caga in testa a gioco, cioè può essere, può succedere qualunque cosa. Una partita secca è comunque una partita secca. No, 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 no. Intanto andiamo in finale. E intanto siamo in finale. Poi succede quello che succede. Che peccato per Corda, dice Luca Vigigalli. Vabbè. Ciao Cario, certo, non ho visto la partita perché Rubel così ha asfaltato. Beh, insomma...
perché è il classico matchup in cui due giocano uguale, ma uno ha una marcia in più, anche due. È tutto lì. Simona ci manda le stelle, giustamente adesso ogni volta che vince Djokovic vogliamo, Simona deve mandarci le stelle e poi insultarci nei commenti, così siamo in pace con noi stessi, dai, grazie Simona.
Avevo anche terzo step, ma facciamo lo stesso. Marco Gabriel, buongiorno ragazzi, non ho visto niente stamattina,
sei perso moltissimo. No, ti dico, un paio di set giocati veramente bene da Shelton e Paul, nel senso in cui Paul non è indietreggiato di un millimetro, ti ripeto, sembra di vedere Kuvier con il rovescio buono e il tocco in avanti, che poi peraltro Kuvier aveva, solo che a quei tempi lo confrontavi con Rafter, Becker e Edberg, cioè negli anni di oggi Kuvier sarebbe un fine volleatore, ma vabbè, la barbarie ormai ha sommerso tutto. E a parte quello, ti dico, le ragazze sono state mediamente sorprendenti e Djokovic è andato via come una freccia rossa, questo è il riassunto.
Luca Perazzoli o Perazzoli, non mi ricordo mai. Dico Perazzoli, Perazzoli. Pensate che Cacciano possa sorprendere Tsitsipas o il greco, essendo anche 5-0 nei precedenti, sia nettamente favorito per vincere, avendo avuto anche due giorni di riposo, visti i carichi che ha avuto con Ečka e Sinner. Secondo me Tsitsipas sta giocando meglio, anche se sì, Cacciano probabilmente... sta giocando uno dei migliori tennis della sua vita, anche perché è arrivato abbastanza in incognito, nessuno sì, se sì, lo filava, per cui per lui andava anche bene così. Secondo me Tsitsipas sta giocando meglio ed è abbastanza favorito, però ovviamente è una partita. Andiamo avanti, Marcello Pronesti ci saluta, grazie mille.
Grazie,
Michele Coratella, ho letto che la Dunlop ha rinnovato per l'anno prossimo, 5
sì,
anni.
Sì, sì, però dovremmo cambiare il modello, speriamo.
Allora,
perché...
ovviamente loro hanno detto, cioè, abbiamo scritto un articolo, il nostro Michelangelo Sottili ha pubblicato un pezzo in cui spiega che effettivamente la Dunlop dice sì, noi ascoltiamo il feedback dei giocatori e ogni anno cambiamo per fare in modo bla bla bla. Speriamo, perché quest'anno è venuto decisamente male.
L'ultima combinazione vincente davvero campi palle è stato 2017. Campi 2017 con le Wilson Australian Open, che hanno creato uno dei tornei più belli degli ultimi 10 anni, e non perché l'ha vinto Federer, fra un cazzo, ma ve li ricordate? Partite mitiche a 5-7 a partire dal secondo turno fino a semifinale, finale compresa, per cui... Sara dice che questo Australian Open sta regalando belle sorprese. Beh, qualche sorpresa sì, potevano essercene di più. E sinceramente, in questo novero di sorprese, cara Sara, un nome italiano io ce l'avrei visto tanto bene, indifferente, Matteo, Yannick, chi volete, quello un po' dispiace. Ecco.
Simona Guarino, secondo quello che affermate, dunque, a proposito di superficie e palle, tra 10 anni gli incontri di tennis dureranno un'ora e vincerà solo chi ha un servizio buono.
No,
ma
Simona, per l'ennesima volta, i pedalatori di pressione da fondo, mi va benissimo che vincano, ma non o giochi così o perdi sempre. Facciamo 50-50, sei della nostra generazione, Simona. Tu te lo ricordi, quando c'erano quattro sport diversi nello stesso anno. Il cemento, che era quello democratico per tutti, la terra dove topponi, palle corte, sudare e correre, l'erba dove o andavi a rete con manualità sopraffina o andavi a casa, e il carpet indoor dove i colpi di inizio gioco, servizi fulminanti e risposte anticipate facevano sembrare il gioco un flipper. E c'era un po' di tutto, non solo una cosa. Quello di cui noi ci siamo rotti le palle è vedere gente che supera la linea del servizio per andare a prendere le palle corte o dare la mano all'avversario, e che ormai non sa più fare le cose a tutto campo, tutto qua. Insomma, lo sai da un pezzo come la pensiamo, su via.
Luca Perazzoli, date chance concrete ad Azarenka contro Rybakina o pensate che finirà come con Swiatek e Ostapenko? Io do chance concrete ad
Sì,
Azarenka
dai, oh,
perché
mica.
è un'ottima risposta. Perché è un'ottima risposta e dica una che risponde veramente bene. Per cui
Sì,
io ci credo abbastanza. Io vorrei vedere una bella partita. Speriamo, speriamo perché ce n'è di bisogno, come dicono da qualche parte. Un saluto da Domenico Cristallo, Pasquale De Toro, che ne pensate del ritiro di Filippo Baldi? Insomma, lui ha detto che ha dato tutto quello che poteva dare alla fine della fiera, tutto quello che si può chiedere a un giocatore, non solo a un giocatore. Lui,
esatto.
se lui è contento così, noi dobbiamo soltanto ringraziare per tutto quello che ha fatto e basta. Non c'è niente
Esatto.
da dire. Ennesimo fallimento dell'Ital Tennis,
Ma no,
ma
Domenico,
Domenico, tu
cioè.
usi Internet Explorer? No,
Sì,
vabbè.
non lo so. Domenico, tu te lo ricordi, vero? Quando di vedere un italiano al terzo turno Slam, non parliamo di più, si facevano i caroselli con le macchine. Cioè, oh, ennesimo fallimento cosa? Sì, Berrettini ha preso una brutta scopola. Jannik ha onorato la sua testa di serie. Camilo ha vinto due partite. Sì, non è stato un torneo esaltante, ma intanto un quarto di finale, no, scusa, un ottavo l'abbiamo fatto.
Sono arrivato, sì.
Insomma, voglio dire, cioè, non comprendo. Ennesimo fallimento, ennesimo de che, ma li hai letti i risultati degli ultimi 2 anni, Domenico, su via, dai.
Sara Bazzicalupi inventa una parola splendida. Djokovic è stufoso nel suo gioco, boom boom
Stufoso
da
come
fondo campo.
Petaloso.
È un po' come Petaloso, sì. Ma ha una capacità mentale e fisica incredibile. Questo non ci sono dubbi.
D'accordissimo.
In conferenza stampa, Nole chiedeva se Zizzi avesse mai fatto una finale. Ecco, io devo essere sincero.
Quella è stata carognetta, perché non te
No,
la
ma
dimentichi mai una finale che tira persone da sotto due
poi è
step.
stata montata in maniera sbagliata perché lui ha detto non ha fatto nessuna finale slam. Ora, io posso anche credere che si sia dimenticato. Beh, facciamo finta che è andata così. Però è stata montata veramente male. Cioè, non ha detto non ha mai fatto finale slam. Ha chiesto, non ho mai fatto finale slam, e gli hanno detto, no, guarda che ho giocato a Parigi con te. Ah, sì, hai ragione, avete ragione, avete ragione. Ora, non so se abbia fatto apposta o no, ma spero che non abbia fatto apposta, perché sarebbe veramente molto pusillanime, però è stata decisamente montata male. E non c'è bisogno di tutto questo casino su cose che non sono successe o no. Oddio, mio mouse sta per morire, ma...
Mettigli la pila, Gibo.
Ce ne faremo una ragione. Sempre un piacere vedervi, devi cambiare
Gracias.
video, dice Salvatore De Donno. La mano poco morbida di Rublev e la mancanza di
Sì.
variazioni si è vista abbastanza oggi, mi dispiace per il
Siamo
Rublev.
d'accordo, siamo d'accordo. Domenico ribadisce il commento precedente. Giorgio Santagati.
Tutti gli hater degli italiani rimarcano nei vari commenti che né Sinner né Berrettini
Ma
hanno
questi non
mai
sono
vinto
hater,
il slam.
questa è gente che non seguiva il tennis fino a 5 anni fa. Siccome dal nulla, insomma, dopo 20 anni di quasi nulla, mi perdonerà il buon Fabio Fognini e mi perdoneranno i suoi colleghi precedenti, a cominciare dal nostro adorato e adorabile Andrea Seppi, ma dopo 20 anni di nulla, è arrivato Berrettini, poi è spuntato Sinner, Sonego si è fatto solido, è arrivato Musetti e tutti hanno cominciato a non saltare più, cioè dopo aver litigato per le loro squadre di calcio del cazzo, girano la gazzetta, di solito saltavano le pagine del tennis quando arrivavano a pagina 18, stavolta si fermano a leggerle, di conseguenza vanno a scrivere catenate sui social, tutto qua, Giorgio, perché non sono hater, sono semplicemente incompetenti di tennis, che provano ad approcciarlo con un tifo nazionalistico che io non comprendo.
È veramente molto triste ed estremamente debilitante mentalmente dover leggere questa roba. Vi assicuro
No, ma io ormai, guarda, no.
che alla fine dell'Australian Open farò un detox da questo mare di fesserie che bisogna leggere perché davvero poco, poco positivo. Allora, Tommy Paul arriva in semifinale, dice Giovanni Fabbri, avendo trovato per avversari Struff, Davidovich Fokina, Brooksby, Bautista Agut e Shelton. Ok, bravo a batterli, ma anche miracolato del mese non è colpa sua.
No, ha fatto un percorso assolutamente normale e standard, Giovanni. Prova ad andarti a studiare i tabelloni slam degli ultimi vincitori e vedi chi hanno trovato. Cioè, è normalissimo che in uno slam non trovi gente forte prima dei quarti. Se poi ci scappa una sorpresa e ti esce una testa di serie, anzi, ti dirò, gente come Brooksby, Ma intanto Bautista non, cioè, scusa, Bautista non lo batti, è il nuovo Seppi, cioè adesso non c'è più Andreas, Bautista è il nuovo, diciamo, nuovo giocatore landmark fra chi è davvero forte e chi non proprio. Se batti Bautista Good sei forte. Davide Di Sciocchina gioca benissimo, Brooksby era in forma e Shelton era il nuovo fenomeno che stava esplodendo. Caro Giovanni, proprio non ci siamo qua. Ti faccio un esempio, guarda, te lo trovo al volo. Djokovic ha giocato con Carbajes Baena, Coacrud, Dimitrov, che ormai è in gita scolastica, Deminaur, che sarebbe è Rubio, cioè praticamente il primo giocatore di rango che ha trovato è stato Rubio oggi, cioè per capire. Cioè, secondo me Tommy Paul ha avuto un percorso più duro di Djokovic, proprio a livello di chi ha affrontato, Giovanni, tutto qui.
Simone Campagnari, buongiorno ragazzi, secondo me dopo il gossip Berrettini Satta, Tsitsipas ha voluto rispondere a tono col tentativo di tacchieramento nei confronti di Margot Robbie per il titolo di belloccio del tennis. Ovviamente si scherza, siete bravissimi e simpatici, vi seguo finalmente in diretta. Ma io sono molto triste anche stamattina per il fatto di essere dovuto andare a leggere chi, che francamente avrei voluto fare a meno, e non, insomma, speravo di non dover fare questa cosa. Beh, comunque, allora, onestamente, io ho un'idea molto molto vaga di chi sia Melissa Satta. Non, francamente non seguo, non mi interessa, per cui vabbè, insomma, se sono contenti loro due è l'unica cosa che conta alla fine della fiera, per cui mi dispiace solo dover cominciare a leggere Novella 2000, Eva 3000 e giù di lì. Allora, Pasquale De Toro, Baldi ha fatto la fine di Quincy, ma Baldi ci ha provato per di più. Quincy...
E ti dirò, ora io non so che percorso intenda fare l'amico Baldi, con cui condivido mezzo cognome, però io per esempio Gianluigi, che seguivo perché era losangato, sai che l'ho visto sorridere la prima volta adesso che ha smesso? Cioè lui è passato anni cupi, eh?
Sì.
Forse in qualche caso non è detto che farcela proprio in quell'ambito lì. Poi Quincy è uno che è intelligente, bellissimo ragazzo, peraltro facciamo anche il modello part time a un certo punto, e si è laureato in materia, non so se economica o legale, insomma è uno che potrebbe diventare un bravissimo coach, un bravissimo manager, un bravissimo agente, cioè può ancora il tennis essere la sua vita, ma non in campo. Chissà che anche per Filippo Baldi non possa essere così, non lo so. L'importante è che siano scelte fatte serenamente e non obbligate, per esempio, da infortuni o cose del genere. Vabbè, Fabio abbiamo già spiegato prima che invece Tommy Paul in semifinale si può sentire come, senza ovviamente negare.
È chiaro, che se si ragiona per dogmi e si dice che in semifinale ci devono andare solo quelli, allora sì, non va bene, però bisogna anche aprire un po' la mente. Per fortuna i tempi in cui arrivavano sempre i soliti sono finiti, perché che due palle però. Allora
Pasquale anche lui sottolinea che insomma Paul sì, va visto giocare per valutarlo, e Gerardo,
a lui piacerebbe che vincesse Vica, perché delle quattro mi sembra quella più interessante a livello di narrativa WTA. Non è proprio di primo pelo, questo sicuramente non è un vantaggio per la WTA, che avrebbe più bisogno che vincesse qualcuno che magari può continuare per più anni, perché Vica non so per quanto tempo andrà avanti.
Certo,
però
siamo d'accordo.
Vince chi se lo merita alla fine della fiera, e vediamo se dovesse riuscire a tornare sul trono d'Australia, sarebbe veramente, sì, sarebbe una bella storia. Magari non durerebbe tantissimo, però sarebbe una bella storia. Vincenzo Iappello, Tsitsipas forse se mantiene la testa può vincere il suo primo slam, siete d'accordo? Se non è semplice, ma sì.
Non è semplice, ma siamo d'accordo e soprattutto lo speriamo.
A Parigi non era tanto meno sfavorito.
Infatti. Però qua è veramente casa Novak, più che a Parigi.
Allora, analisi di Luca sulla psicologia di Nole, va bene, questo abbiamo
il nemico necessario del... Ma sai che cosa? Il nostro misterioso ammiratore che ci vuole telecronisti, o ammiratrice, in realtà, per quanto possa starmi sulle balle il personaggio, e per quanto possa trovare stratosfericamente palloso quando si mette a giocare a tennis con gente non brillante dall'altra parte e diventa un contabile percentuale di diti e rovesci che vanno in campo, però non si può negare l'infinita grandezza del giocatore e anche tecnicamente l'impeccabile modo che ha di far filare la palla. Cioè lui non fa tante cose a tennis, ma le fa talmente bene che basta e avanza. Quando ti, nella tua testa si rende necessaria l'esistenza di un nemico per, contro cui avere una rivincita di qualche tipo, questo è tipico dei fuori classe, perché la gente normale i nemici ce li ha già in campo. Capisci? Cioè, quando tu sei così tanto favorito, io anche capisco, ripeto, mi ricordo Michael Jordan.
Riuscite a spiegarmi come Nishioka sia riuscito a perdere due bagel a prendere due bagel nei primi due set contro Khachanov?
Perché Khachanov gli ha tirato Lavandini, cioè...
ha fatto tre punti nel secondo set.
Ho capito, ma semplicemente se tu sei uno leggero, giochi male, quell'altro in forma e tira Lavandini, succede. Sì.
Simona Guarino ci fa una è interessante perché per la nostra cultura, perché è importantissimo
cose. La nostra cultura giornalistica, per questa cosa è importante. Simona, la memoria che c'è sugli spalti a Melbourne, su
cosa, scusa?
No, dico, sappiamo benissimo che c'è sugli spalti a Melbourne e qual è la composizione
un
del
francese, Bifo. Un inglese, un argentino e hanno gruppi non le fan più attivi e numerosi. Sono
già i gruppi non le fan, guarda,
sì, non vanno bene. Lavorano ed non lavorano poco, perché se sono sempre sugli spalti, abbastanza. Ma io devo essere sincero, ma i tifosi professionisti di tennis,
non lo so,
come fanno? Vabbè, lasciamo perdere. Hanno studiato tutta la vita e messo su una famiglia, ok? I fanatici non sono per forza cattivi.
Certo, no, sono semplicemente insopportabili, diverso, e spesso sono cattivi, magari non al vostro caso, ovviamente, solo che Simone, anche tu. E mi pare che tu abbia il terzo quarto nick, perché sei stata bannata da varie pagine perché insultavi chiunque dicesse ma secondo me gioco cioè ragazzi, cioè, per me il tifo è tossico quando è gestito in questo modo. Per me basta vedere l'hashtag non le fam e già inquadro la persona, cioè la mia disistima aumenta istintivamente. Che devi fare? Pazienza,
ma non solo
siatene contenti, godetevelo, che dobbiamo fare ragazzi, però dai, su.
No, che dobbiamo fare? Devono cercare di non rompere i cavassisi, come, perché non è possibile.
Sì, ma questa gente che rompe coglioni nel momento in cui il titolo dell'articolo non è sufficientemente trionfalistico ogni volta che vince Djokovic.
Mi ricordo quella volta.
Siamo arrivati a questo punto qua, dai.
Quella volta che venni attaccato per il titolo dell'articolo, anche per il tono dell'articolo della finale del Roland Garros, proprio quella con Tsitsipas. Perché non era abbastanza celebratorio, era il 19° slam, oltretutto. E io feci notare, vorrei far notare che la cronaca è uscita quando erano ancora sul campo per la premiazione, quindi ho dovuto necessariamente farla durante la partita. Certo. E fino a 20 minuti prima erano 5-4-40 pari al quinto set. Due palle girano in una maniera diversa e parliamo di un'altra partita. Per cui...
Se lo so, è che il vittimismo passivo-aggressivo che ha Djokovic nella sua natura si trasmette ai suoi tifosi, è una roba tremenda. Sono 15 anni che piagnucolano perché non vengono esaltati abbastanza come Nadal e Federer, le gesta di Djokovic. Guarda, una roba, cioè, io non vedo l'ora che smetta anche questo. Nadal, mi sa che ormai ci siamo, Federer a sciare, che veramente si fa un bel respiro e si va avanti in maniera più sana.
Sì, davvero, davvero, davvero. Adesso io posso capire che magari dal vostro punto di vista non è vero, perché questi grandissimi campioni ci hanno regalato delle pagine indimenticabili del
nostro sport. Per 10 anni sì, 5 anni successivi hanno rotto i coglioni.
Però davvero vi assicuro che l'atmosfera è molto pesante. L'atmosfera è veramente, veramente pesante. Dover leggere i commenti, dover avere a che fare con i lettori, male. È proprio pesante. Cioè, io non vedo l'ora che finisca il torneo e non va bene. Cioè, questo dovrebbe essere un privilegio riservato a Tennis Australia. Cioè, non è una cosa che deve essere proiettata su altre persone. Maurizio Canepa arriva a Rimosca.
Arriva con la barzelletta e tutto. Giustamente Simona dice l'italiano sono io e ci siamo, ovviamente.
Allora, Lucia Zanotti, avete visto Stefano che fa le avanza? Sì, abbiamo visto Stefano, attrice bruttina, vabbè.
Con le virgolette, scherzo.
È la classica biondona, bellissimi occhi. L'avete visto il film, quello con Will Smith? Molto bello. Comunque, poi promette beneficenza per le scuole australiane, fra un po' chiede la cittadinanza, no, non credo. Ecco, quella delle scuole australiane, non so, potrebbe anche essere presa in maniera abbastanza offensiva, perché dice, vabbè, voi non sapete fare le scuole, arrivo io che vi do due soldi, così. Vabbè, speriamo che venga presa nella maniera giusta. Giovanni Buttitta, tra i tennisti che pensano è solo tennis e quelli che pensano c'è solo il tennis, Nadal come prototipo, c'è un gap di ferocia agonistica dentro e fuori dal campo che fa poi tutta la differenza? No, non credo, perché bisogna vedere come lo pensi, potrebbe anche consumarti. Cioè, sì. Il pensare c'è solo tennis potrebbe anche consumarti, cioè, potrebbe anche essere controproduttivo, deve essere gestito nella maniera giusta, non è banale, non è una cosa banale, per cui bisogna stare attenti. Domenico Cristallo, accontentatevi della mediocrità, io non mi accontento, voglio vittorie slam.
Ho capito.
Non sto parlando.
E lui era quello che diceva ennesimo fallimento dell'Ital Tennis, cioè... Quando io ho fatto presente che i ragazzi hanno fatto risultati impensabili negli ultimi anni e che c'è un percorso di crescita che sta arrivando a livelli esaltanti, a lui non basta. Vabbè,
allora prende una racchetta e vai a giocare. Cioè, non ho capito.
Ho capito.
Marco Dominici, Luca, hai più commenti tu sui post che fai sul tuo profilo personale che gli articoli di
Nintendo.
Non è necessariamente un vantaggio. Ogni caso, un po' di partite noiose, poca varietà, per esempio Alcaraz spara, scaldabagni, ma ogni tanto qualcosa di diverso lo fa. O Rafa l'anno scorso che cercava di accorciare i punti, ma anche quest'anno, ancora di più cercava di accorciare i punti, perché purtroppo non gliela faceva. Ma Alcaraz
è un attaccante naturale su tutto.
È una ventata di aria fresca.
Guarda, io ho già la bavetta per vedere, e non credo che abbiano mai giocato, non ho controllato, ho già la bavetta per vedere un Alcaraz in forma contro Shelton in forma. Sa quanto ci divertiamo?
Non ho mai giocato. Mai giocato, anche perché hanno frequentato...
Magari pensavo da ragazze, perché hanno un anno di differenza, poteva esserci scappato qualcosa negli junior, però insomma, ti dico... Speriamo, dai.
Rook Vidar, sull'andare in finale si può solo essere d'accordo, ma il Joker prima di incontrare Alex De Minaur sembrava zoppicante, Sinner forse poteva far partita, ora sembra che Robo Nole abbia fatto un upgrade al software, sì è vero, ma è verissimo. Piallata quasi certa anche per Tsitsipas, non lo so.
Sì, non lo so, non abbandoniamo la speranza fino a domenica ora di pranzo.
Le partite si giocano sul campo, però io... Devo essere sincero, mi dà molto fastidio questa retorica del fatto che Djokovic ha fatto finta di essere malato, e che è una fesseria colossale, perché veramente perché? Cioè, perché dovrebbe fare una cosa del genere? Non ha minimamente senso, e viene trascurata la logica. Cioè, si guarisce. Cioè, gli infortuni guariscono. Soprattutto se vengono trattati dalle migliori terapie che il denaro può comprare, perché questo va detto. Cioè, Djokovic ha accesso a...
L'ho anche detto a Curio in campo oggi, che è stato
anche ieri
attaccato alle macchine, mamma mia.
Ieri in conferenza stampa, lui ha accesso a risorse finanziarie praticamente illimitate, che può investire sulla propria cura, e questa cosa ovviamente ha degli effetti che non sono paragonabili a quello che potrei fare io andando alla mutua. Non succede.
Vabbè, dai. Pasquale ti chiede delle ragazze canadesi. Andrescu Fernandez. Giustamente Bouchard
speranza, ma il problema di Bouchard è che io credo che il suo tennis sia stato superato dai tempi. Io non credo che, se anche giocasse come giocava nel 2014, quel tennis sarebbe sufficiente.
No, e... perché ce ne sono altre 15 che tirano forte come lei e sbagliano meno.
E poi, per quel che riguarda, non lo so, io tendo a fidarmi più di Andrescu, e se mi chiedi perché ti dico che non lo so, ma più per una questione di atteggiamento. Sembra molto, molto a suo agio con se stessa. E quindi se trova la tranquillità, io credo che possa fare degli ottimi risultati. Qui ha perso una partita.
Scusa, quanti anni ha?
Chi?
Genie
Bouchard? Sì. È un 94, quindi ne ha 29.
Boh, insomma, considerato che di questi 29 ne ha passati sul campo da tennis, cioè, o meglio, ha saltato almeno 4 anni di agonismo ad alto livello, è ancora fresca per il tennis, se vuole fare un 2-3 anni ancora, anche sì. Più, perché no?
Alessio Bruccoli, non so se avete già risposto, ma per chi ti fate sì. Le ragazze, il bis di Ribachina, il ritorno di Vika, la prima di Sabalenka o Linette?
Guarda, ne abbiamo parlato prima, hai ragione che sarebbero storie divertenti da raccontare tutte, ma alla fine io vado con la mia buona vecchia Victoria Azarenka. E poi il nostro, un bellissimo Nick qua, che è For Free Choice, wow. E non, pare che non era con questo account, che non so chi ci sia dietro, non è contento di quello che ha combinato Berrettini l'anno scorso, e sono d'accordo, spero che faccia Rotterdam. E poi ci chiede: se fossimo Berrettini, cosa vorremmo? Vincere 2000 quest'anno, avere un altro, ma subito Wimbledon, scherzi, sì. Finale a Wimbledon vale sì. Più di 5000, vittoria vale più di tutti gli altri 1000 messi insieme, per cui subito, anche perché ti dico, l'aveva detto chiaro Novak l'anno scorso, non so mica se sarebbe riuscito a battere di nuovo Berrettini, solo che l'ha battuto il Covid. Ci ringraziamo Elisa dei complimenti, e Alessandro chiede. Ma, Vanni,
dice, vince lo Slam o Margot Robbie? Lo Slam, io credo lo Slam.
Sì, sì, certamente. Penso anch'io, penso
scusa,
anch'io.
La categoria inferiore io non mi esprimo. Non
e Porsche, Ferrari, è questione di gusti.
Non conosco. Vitolo Russo, secondo voi è più alto livello degli avversari di Nole attuale o quello degli avversari di Roger durante gli
siamo
anni?
Lì. Sono ragazzi paragonabili, siamo lì sinceramente, siamo lì.
Tommy Paul mi piace, può fare il colpaccio, mi piace molto l'ottimismo. Francesco Frusci, che tennis noioso, ma il numero 4 che lascia 6 giochi al numero 5 è disarmante, incommentabile, spero in Zizi, ma Novak che straripante soprattutto sa come si fa. Però è sicuramente vero, è riuscito a trovare la forma giusta al momento giusto, e questo
se non so lui come si fa,
cioè. Sì, però se ti faceva male la coscia è complicato, cioè ci vuole comunque un muscolo, quello che sta un po' più su della coscia. Esatto. Gerardo Salvati, una domanda per Luca: ti piace Matilde Paoletti e su cosa dovrebbe lavorare?
Mi piace, e dovrebbe lavorare su consistenza, perché tira forte ma sbaglia ancora troppo, e un po' di mobilità in campo, per il resto il fisico ci sarebbe, speriamo.
Ah, Angelo ci dice che ha perso da poco il nonno.
Ebbene, ci dispiace, ci dispiace infinitamente. Un abbraccio a Yannick, ci dispiace molto, insomma, e un saluto ad Angelo.
Luigi Vismar, ciao ragazzi, grazie per le vostre dirette. Non vi chiedo del mio Beniamino Nole, ma di Sinner. Cosa deve fare per voi per fare un ulteriore step? Peccato non sia.
Deve guardare con molta attenzione quello che fa il tuo Beniamino, sai, Luigi. Alla fin fine, deve fare quello, secondo me.
Silvia Mattarelli di Running Forever, ciao ragazzi, finalmente di vedervi in diretta. Australian Open terribile per me dopo Nadal e Sinner, ho perso per strada anche Korda, ma c'è speranza che vinca qualcuno di diverso da Nole? Speranza c'è, non tanta. Anche voi pesanti.
Ah beh, Francesca sarà una tifosa di gioco.
Ho capito.
Figurarsi. Allora, il nostro fan chiede in che senso la tifosa è pesante, in senso generale. L'atmosfera è pesante quasi in ogni interazione umana, e la cosa è amplificata dai social, perché io continuo a leggere sui social gente che si rivolge a me, a Vanni, a noi, a Ubitennis come testata, in generale, in un tono che se lo facesse al bar davanti a me, quello gli arriva uno schiaffone a mano aperta con caricamento frontale alla Nadal. Eppure questi si permettono di dire bevi di meno, Allora, io sarebbe molto bello se chiunque, prima di scrivere cazzate su internet, si domandasse: io questa cosa gliela direi in faccia a questa persona? Se la risposta è sì, scrivila. Se la risposta è no, pensaci un attimo. Sono tutti incazzati di cattivo buono. Capito? Abbiamo passato 3 anni di merda, 2 di pandemia, adesso 1 con la guerra. Chiaro che nessuno è contento, ma insomma, noi siamo qua a parlare di tennis. Se cominciamo a diventare incazzosi anche perché Novak vince o perde, allora veramente non c'è più speranza per l'umanità. Non trovi, Vanni? Scusa,
L'unica cosa che aiuta a superare questa atmosfera è il pensiero che effettivamente, se questa gente invece che sfogare la loro aggressività depressa con noi, la dovesse sfogare in maniera molto più, diciamo, fisica nei confronti dei loro immediati vicini, dei loro immediati prossimi, di moglie, figli e cose varie, allora è meglio che offenda noi.
C'è gente che scarica crediti e rancore su Facebook, ma se l'alternativa, se non esistesse Facebook e Twitter e Instagram e TikTok, il social che volete, Telegram, ce n'è di ogni, per tutti i gusti, e magari andrebbe a casa a menare la moglie, cioè forse è meglio così, però insomma...
Ma se è ancora più forte, perché dovrebbe ritirarsi?
Non abbiamo detto che dovrebbe, ha detto che non vediamo l'ora che, dopodiché se lui lo vuole fare fa 3 anni, bravo lui, nessun problema.
No. Allora, Pasquale De Toro, oggi big match per Marchenko a Kim Per, chi vedete favorito?
Ovviamente Per, e ci sono ottime possibilità che quel match sia più divertente di almeno un paio di semifinali dell'Australian Open.
Mi permetto di dire che il clima pesante sui social si respira ovunque, ho capito, però finché se si parla dell'inflazione della crisi di governo che non c'è più, per fortuna, magari sono cose importanti, ma qui stiamo parlando di una pallina che va di qua e di là. Cioè, cerchiamo anche di mettere le cose in prospettiva, davvero. Non va bene, non va bene nella maniera più assoluta e soprattutto non c'è scritto da nessuna parte che per ogni argomento bisogna aprire bocca a darle aria.
Certo. Perché giustamente veramente... Maurizio fa notare che questo è un clima in cui i politici più beceri
si
sguazzano felici e contenti. E questo non va, per una volta non è un male nostro, perché in America è anche peggio. Cioè un
è verissimo. Io ho scritto un commento, ho scritto una risposta a uno dei commenti su Bitennis in questi giorni, dove c'era praticamente una persona che tentava di vendere il numero di pollici su raccolti da un suo intervento come indice di o competenza, comunque di avere ragione. Io ho detto il numero di pollici in su di fatto non è altro che l'indicazione che un campione autoselezionato di un gruppo non ben definito di persone di cui non si conosce né l'identità, né la competenza, né il quoziente intellettivo, ha annuito a ciò che è stato detto. Non vuol dire molto. Non è il Grande Fratello, non c'è il televoto, non si ha ragione per conquiste democratiche.
Anche perché si ragiona per bolle, come dici tu, autoriferite. Sì. Cioè, farebbe molto bene a tanti frequentatori dei social aprire i profili a chiunque e leggere un po' anche come la pensa la gente che non è del tuo gruppo, che sia un gruppo di tifosi del cazzo, che sia un gruppo di questo, di destra, di sinistra, politicamente. Cioè, ascoltare gli altri è un esercizio che ormai è un po' scomparso.
La cosa più devastante dei social è proprio quella. Il fatto che, siccome... ci sono tante persone che di fatto prendono le loro notizie dai social, e siccome i social vengono costruiti intorno ai propri gusti,
certo,
di fatto è un sounding board che fa sì che le proprie opinioni acquistino legittimità totalmente.
Ma Vanni, fino a 15 anni fa, prima dell'esplosione vera dei social, i Novax erano 4 imbecilli col tin foil in testa, perché temevano che il governo li spiasse con le onde elettromagnetiche, il tin foil e il cappellino di carta stagnola, e venivano presi per il culo e non osavano aprire bocca perché la gente gli avrebbe riso in faccia. Sono diventati una setta pericolosa per la salute del mondo. Andiamo avanti a parlare di tennis, però per dire, insomma, ecco, il concetto è quello, infatti, il vogliamo noi telecronisti concorda che, scusa, ci piacerebbe sapere come ti chiami, accidenti.
Alfino Tropea parla di due
belle. Sì, è un evento più che clamoroso, però una volta ogni tanto succede, sai.
Allora, ciao ragazzi, un bravo faccio affettuoso, completamente d'accordo con voi sui tre mostri, vogliamo nuove rivalità.
Già rido io, vai.
Va bene una cosa, Sinner Alcaraz, Siraz. Runner Shelton, Ruton, Medvedev Korda.
Merda, non viene bene la Medvedev Korda. L'inizio di Medvedev con la fine di Korda viene proprio male. Grande Enea, e siamo d'accordissimo. E Luigi invece non è tanto convinto, Luigi Vismara da Shelton, dice troppo falloso. E insomma, visto Shelton, guarda che devi vedere anche le partite prima, però, cioè, troppo falloso giocando in quel modo lì. Se giochi in quel modo lì e hai anche delle percentuali altissime, sei letteralmente ingiocabile, per sì. cui sai.
Sì.
E poi è tanto giovane ancora, ma
insomma, è veramente molto molto grezzo. Dobbiamo sì. tenere presente che lì si è appena appena grattato la superficie. Infatti, davvero infatti. C'è ancora tantissimo lavoro da fare, ma la potenzialità è straordinaria.
Sì,
io non so
sì.
ragazzi se l'avete visto bene, ma è straordinaria. Il modo in cui riesce a iniettare velocità sulla palla, straordinario. Allora, com'è la vostra routine giornaliera durante i tornei da remoto?
Durante i tornei da remoto è un par de balle insopportabile, specialmente a causa del fuso orario, caro Lucia. Nei tornei dal vivo, tempo per velocità, no, dipende. In qualche raro caso, soprattutto con gli aerei che arrivano e gli aerei che ripartono, sì, qualche giro ce lo siamo fatti, però è capitato molto spesso, ti ricordi, Vanni, quando dicevamo... siamo a Wimbledon, ma potremmo essere a Pordenone, è uguale.
No, poteva essere, no. Io
perché nel senso, sai, aereo, Airbnb o motel, no. macchina, impianto sportivo e avanti così per 12 ore al giorno là.
Sì, l'ultima che avete detto, state nel bunker tutto il giorno. Io, nelle ultime volte a Parigi, ho visto, ci sono stati alcuni tornei di Parigi in cui ho visto la punta della Torre Eiffel andando in taxi all'aeroporto. Anch'io. E l'Arco di Trionfo andando in taxi tornando all'aeroporto.
Esatto, uguale quello io a Parigi-Bercy, uguale. Uguale.
E
io quest'anno a Wimbledon non ho visto un metro di marciapiede di Londra, perché non essendoci la domenica di mezzo,
esatto.
io non mi sono mosso da Wimbledon Village, sì. per esempio. E cioè, tant'è, è così.
Soprattutto i tornei che hanno le stesse serali.
Però no, non siamo nel bunker. Nel bunker ci stanno i vecchi boomer tipo Ubaldo, che è appiccicato al suo computer come una cozza al suo spoglio.
Sì.
Noi insomma, come Vanni ben sai, sono un rompicoglioni mattiniero che sa alle 9 non mi hanno portato sui campi e comincio a fare i capricci come i bambini che si aspettano che apra il cancello di Disneyland. E ogni tanto vengo richiamato dicendo, Baldi, sarebbe il caso che tu ci scrivessi una cronaca, smettila di osservare la seconda palla di Dolgopolo.
Sì, sempre meglio che lavorare, però,
ma,
però
quello è sicuro.
Però è comunque faticoso.
Quello è sicuro.
Dovessero arrivare in finale Tsitsipas e Djokovic, secondo voi il greco se la potrebbe giocare alla pari con Djokovic o Djokovic parte un gradino sopra?
Direi che parte una rampa di scale sopra, però bisogna vedere quanto inclinata sarà stavolta. Okay.
Forse fuori tema, Valentina Viviani, ne avete già parlato quando non ho sentito. Avete visto Breakpoint? Sì, abbiamo sentito. Sì. A me è piaciuto, altri meno.
Sì, lei 19 immortale, io tendo a concordare, ma perché, Valentina, tu segui il tennis. Però, per esempio, non ho ancora sentito, mi interesserebbe il parere, e ti dirò che farò un sondaggio con qualche amico, e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa chi non segue affatto il tennis, perché quello è il target. Cioè, perché è successa la stessa cosa a me con Drive to Survive. Io sono un vecchio appassionato di Formula 1, ma io da bambino, piccolo, venivo portato da mio padre nel bar a Legnano, cioè io ero in piedi a vedere i duelli fra Villeneuve e Pironi. Ti ricordi quando hanno fatto quando ho fatto sportellate per un giro intero, era l'82-83. Io un bambino piccolo ho sto ricordo del bar a Lignano Sabbiadoro, che con la gente in piedi sui tavoli che gridava, poi c'è stata l'epopea, cioè, mi piaceva tanto la Formula 1, dopodiché è diventato un po' un videogioco, cioè mi sono un po' allontanato con Schumacher, mi sono allontanato, che adoro tantissimo, ma nella stessa misura in cui dopo un po' mi stufo di Djokovic, Federer e Nadal, mi stufo di qualunque dominatore. Per cui mi ero un po' allontanato da questa cosa. A me Drive to Survive mi ha fatto ritornare a essere un fan della Formula 1. Perché era fatto benissimo e mi ha interessato da morire, vedere le dinamiche soprattutto di squadre economiche, eccetera, ma non di prima. A me non me ne frega niente di cosa fanno Hamilton e Verstappen. Ma vedere per dire che Daniel Ricciardo e Brunone Perez che lottano per un sedile, cioè per dire, per me ha funzionato. Ho amici che invece sono sempre stati degli sfegatati appassionati di Formula 1 che sanno le statistiche meglio di Diego Barbiani, quelle del tennis femminile, che hanno detto quello che hai detto tu, Valentina, che palle, tanto sapevo già tutto. Ho capito, tu sapevi già tutto. Sì, io erano anni che vedevo chi vinceva il Gran Premio, neanche guardavo le gare. E ho ricominciato a guardare le gare. Cioè, non è poco, eh. Cioè, se questa cosa che è successa a me è successa ad altre migliaia, cioè è un prodotto che per la Formula 1 è stato vincente e mi auguro tantissimo che lo sia anche per il tennis.
Simone Rezzoli ci ricorda che la Robby è sposata, ma magari Tsitsipas non è geloso. Giovanni Buttitta, ma Wimbledon sarà ancora senza punti? Speriamo ben di no.
Speriamo ben di no.
Verrà presa più avanti, molto più vicino alla data del torneo. Speriamo che veramente vengano a... È stato eletto il nuovo chairman che prenderà i pieni poteri alla fine del torneo di quest'anno. Per il momento è vice chairman. Speriamo davvero che ci sia un ritorno. Devono solo trovare la chiave giusta per venderla, senza dire abbiamo fatto una...
Alzo la mano, Maurizio Canepa mi corregge, René Arnoux, scusate, non Pironi, ok, un altro, erano francesi entrambi, il famoso duello Villeneuve-Arnoux.
Quello in Francia, se non vado errato.
Credo di sì.
Okay. Allora, Simona Guarino, vabbè, andiamo avanti. Secondo voi, quando si scrive che Novak o Nadal o un altro tennista prendono sostanze sospette o fanno finta di essere infortunati, si sta diffamando o si può liberamente offendere senza avere prove? Allora,
vai tu, Vanni, poi ti chiudo,
allora,
io.
Dire sta prendendo sostanze sospette, allora, se dice sta prendendo sostanze vietate, quella è diffamazione. Certo. Se dice sta prendendo sostanze sospette, non si sa cosa vuol dire sospette. Se dice fa finta di essere infortunato, non vuol dire niente, perché non è un reato. Fare finta di essere infortunato non è un reato.
Ma quindi soprattutto, Simone,
facendo finta di essere infortunato non è un'offesa, non è un reato. Cioè, mi dispiace, ma bisogna distinguere le cose. Il fatto che non venga notata la differenza tra un chiaro reato, una chiara violazione, sia sportiva, sia oltretutto penale, e nulla, è grave, è molto grave.
Ma soprattutto, Simone, è molto grave che tu dici si può liberamente... Chi? Te? Stanno offendendo Nadal e Djokovic, casomai non stanno offendendo te per interposta persona, questo è il problema del tifoso. Quando tu dici qualcosa di negativo del suo idolo, come lo dicessi a lui. Simona, nessuno offende te, a meno che tu non scriva cretinate sui social e ti viene fatto notare, nessuno offende te. Casomai, se qualcuno dice Nadal è dopato, noi passiamo il messaggio a Benito Barbadiglio che gli fa mandare una lettera dall'avvocato, la prossima vacanza di Nadal gliela paga sto cretino, se proprio volessimo fare il cerchio completo.
Come è successo al ministro
Ma
Francesco,
tu cosa cavolo c'entri? Cioè, nel senso, perché ti offendi tu? Cioè, questo è il problema. Cioè, capisci? Cioè, spero che il mio giocatore preferito vinca, e se no spero che comunque ci sia un bel torneo nel caso il mio preferito esca prima di vincere, questo è sano. Qua siamo arrivati al punto che o il mio vince o spero che perdano gli altri, e vivo come offese personali, e questo è il tipico del culto. Come se una persona religiosa si offende con uno bestemmia. Cioè, la stessa cosa non esiste con uno sportivo o con una squadra di calcio, con quello che volete. Questo è un problema psicologico, per me non banale. Però a ognuno quello che lo fa stare sereno. Per me pare che in queste dinamiche non state sereni per niente.
E poi c'è anche il problema.
Tu pensi che a Novak Djokovic, Simone, gli freghi qualcosa che tu passi le giornate sui social a riprendere chi secondo te non lo osanna abbastanza o addirittura lo offende? Ma andiamo avanti, dai.
Davide Fiorito, ciao belli, grazie per le dirette sempre. Domanda: posto che vedo Zizi in gran forma, motivatissimo, forse mai così convinto e determinato, e che in una probabile finale tra Nole e Greco mi farebbe tanto piacere vincesse Zizi, ma se vince Nole, che sta giocando in modo disarmante, non se la sarebbe meritata, punto e basta?
Certo. Succede
così.
Certo.
Tifo o non tifo, nel tennis di solito vince sempre chi gioca meglio, è una ovvietà. Ma certo. Questo mi sembra.
No, non stiamo dicendo che non solo merita, stiamo dicendo che par de balle che vincono sempre questi.
Sì, è vero.
Cioè, veniamo da un anno in cui 3 slam su 4 li hanno vinti, 2 Nadal e 1 Djokovic, e grazie al cielo è sbucato al Caraz a New York. Adesso ricominciamo con Djokovic, ma veramente non se ne può più, raga.
Sì,
cioè, ormai l'intero mondo del tennis non ne può più. Gli unici che sono ancora contenti sono i tifosi di questi.
E che sono un problema, perché i tifosi di un giocatore, per loro va benissimo se vince 6-1, 6-1, 6-1. A loro non gliene frega niente che la partita sia bella o brutta. Per loro basta che vinca, non importa.
Infatti.
E questo non va bene. Una domanda seria, dice Alessandro Innocenti, perché fino adesso abbiamo detto fesserie. Fuori contesto, sapete qualche news sullo stato di Martina Navratilova? Per quel che ho visto, io la più grande, più di Federer o il Mac? È un po' presto, è rimasta negli Stati Uniti, non è andata in Australia per sottoporsi a cicli, immaginiamo, di chemioterapia. Dovrebbe essere a New York City, dove appunto sta facendo le cure per i suoi due tumori, purtroppo, che le sono stati diagnosticati.
Sì.
E ci vorrà del tempo, purtroppo queste cose richiedono tempo, e di solito le prime settimane sono abbastanza dure, per cui in bocca al lupo, speriamo davvero che riesca.
Davvero tanto. Sì.
Simone Guarino dice che Luca ha ragione, glielo andassero a dire in faccia a Nole e Nadal che sono buffoni,
certo.
Ovviamente.
Sì, ma non devi mettere, siamo d'accordissimo, Sinner, che non siamo d'accordissimo, ma non devi metterti di mezzo tu. Cioè, questo è il problema. Chi si mette di mezzo come se fosse deputato a difendere l'onore di uno che non sa neanche che esista ancora un po'. Cioè, dai.
Lucia ci esorta a non dare peso ai rompiscatole e pensare ai fan della nostra meravigliosa, i quali
ma noi non vogliamo fan, noi non vogliamo, vogliamo appassionati che si godono il tennis insieme a noi.
Allora, Eugenio, guarderò la vostra diretta più tardi, peccato per scelto, speravo nella semifinale. Il nostro capo ultra dice: ma avete notato un cambiamento così drastico sull'andazzo dei soldi?
Sai che negli ultimi 3-4 anni sì. Diciamo che la pandemia ha dato la botta definitiva, però è tutto iniziato qualche anno fa, però veramente negli ultimi 3-4 anni si è toccato il fondo. Ripeto, cioè, ragazzi, cioè, ormai i Novax sono quasi scontati che ci siano, mentre era una follia fino a poi. Cioè, adesso ci sono i terapeutisti convinti. C'è roba del genere, cioè, veramente si è toccato il fondo.
Io però,
cioè, se voi seguiste un attimo il dibattito politico in America, è una roba che letteralmente i bambini delle elementari sono più intelligenti e questi stanno in congresso,
sì.
Cioè, legiferano nella democrazia più grande e potente del mondo.
Hai visto quella dell'isola che si rovesciava?
No.
È stato un deputato, questo è il footage ufficiale della Camera, siccome credo la Marina abbia mandato un certo numero di soldati a Guam, e praticamente questi soldati erano un numero notevole, e ha chiesto all'ammiraglio che era lì con tutte le costellazioni sulle spalle, questo deputato ha chiesto: ma non ha paura che l'isola si rovesci se mettiamo tanti soldati sull'isola, perché è un'isola piccola?
Sì, vabbè, cioè, vabbè, andiamo avanti, vabbè.
È meraviglioso. Ok, andiamo avanti. Siamo i nostri set, ok, da capo. Siete social punching balls. Noi siamo quelli che vengono presi a calci e a pugni da tutti. Mago Gabriel dice che dovremmo chiedere l'attribuzione dallo Stato per il nostro lavoro di assistenti sociali online. Ma io ho sempre detto che il tennis è un grandissimo antidepressivo. Io credo che, a giudicare da quello che si legge dalle persone che ci seguono in maniera più frequente, da chi contribuisce in maniera più assidua ai contenuti del sito, ai commenti e così via, io credo che il tennis sia un grandissimo antidepressivo, perché si gioca tutto il giorno, tutti i giorni, e ogni giorno ci sono partite da guardare, ogni giorno succede qualcosa.
Sì,
e per chi effettivamente attraversa problemi, momenti di grande difficoltà e fa fatica a alzarsi dal letto la mattina, quello è uno dei sintomi principali purtroppo della depressione, il tennis può costituire a volte, per certi periodi della loro vita, l'unico motivo per alzarsi di letto la mattina.
Sì, 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 sì.
E in quei casi qualunque cosa va bene, cioè in quei casi va bene anche Djokovic, va bene anche Nadal, cioè se veramente l'unico motivo per alzarvi la mattina è che volete vedere Djokovic,
e andiamo avanti con Djokovic, dai.
Benissimo, però bisogna tenere presente che si tratta di una misura d'emergenza per un problema molto grave, cioè non è che la chemioterapia va bene tutti i giorni.
Vanni, noi lo ricordiamo ogni tanto, ma quando facemmo la diretta fuori dai cancelli di Wimbledon a luglio 2019, ci guardavamo esterrefatti perché arrivavano messaggi di gente che diceva: io adesso non vado in depressione, cioè aveva perso Federer, e cioè, ma per una settimana, ti ricordi? Gente che diceva: non dormo, mia moglie è preoccupata. ho chiesto permesso dal lavoro per riprendermi, come fosse un lutto in famiglia, cioè, ma una roba, vabbè, per dire, cioè, vabbè, andiamo avanti. Va. Allora. Vincenzo Iappello ci chiede se Berrettini si potrebbe riprendere, secondo me c'è già
mi sembra già ripreso.
Assolutamente, tranquilla.
Mi sembra ripresissimo. Allora.
Vincenzo, non... Berrettini in piena forma fisica, che è la cosa fondamentale per lui, purtroppo, per sua colpa, ha buttato via una partitaccia che avrebbe dovuto assolutamente vincere. Sì. Detto questo, me lo aspetto bello incazzato a fare molto bene nei prossimi tornei. All'Antonico chiede quanto ci sbarazzeremo di gioco. Ma non dobbiamo sbarazzarcene. Io non spero che cominci a perdere finalmente e non vincano sempre gli stessi tornei grossi, e dopodiché più gioca meglio è. Solo non voglio che vinca sempre, tutto qua.
Alfredo Borrelli aveva visto Shelton contro Sonego vincente, l'ho visto oggi perdente, mi ha impressionato per il miglioramento. Effettivamente
l'ho detto anch'io, Vanni, che mi è piaciuto come ha perso. Alessandro continua con le analisi tecniche e sottolinea che Alizé Lim è una da top 5 nella sua classifica.
Io non metto bocca.
Non saremo noi a criticare nulla di questo. Allora, Antonio si domanda come mai in Australia Djokovic fa tanto meglio che ai US Open. Beh, insomma...
No, è una questione di ambiente, è una questione ambientale.
Mi piace.
Ci sono certi posti qui... ci si sente meglio di altri, purtroppo per fortuna, secondo me, fate voi. Claudio Mura, ragazzi, che dirvi? E poi scrive un lenzuolo. Pensa se non aveva niente.
Grande, Claudio. No, ma ci dice cose carinissime, Gibertini.
È strano come quelli che dicono non mi soffermo su questo e poi scrivono tre paragrafi su quello su cui non dovevano soffermarsi. Non dire non mi soffermo, di chi ti soffermi e scrivi. Grazie per queste riflessioni sul malessere mentale che è imperverso, persone come voi, parlo in primis come persone perché dal punto di vista delle competenze siete già il top, oddio.
Nei alzo le mani e ti abbraccio, Claudio.
Un curativo contro la rabbia di troppi, una gran bella riflessione che non capita di leggere e ascoltare spesso in questi contesti social. Vi stimo.
Claudio, possiamo solo abbracciarti e dirti che se parliamo di certe cose, perché le abbiamo passate anche noi, perché noi siamo qua a fare gli splendidi, poi andiamo in giro i tornei a fare i fighi qua e là, ma in realtà sia il buon Vanni che il sottoscritto dei periodacci da posizione fetale sul divano sotto una coperta, peraltro salvati dal tennis, le abbiamo passate anche noi, ve lo assicuro, per cui sappiamo quello di cui parliamo. Grazie infinite, Claudio, e continuiamo a goderci il tennis.
Guarda, il listino mi ricordo molto Pina, però
grande.
Maurizio Canepa, quest'anno a quali tornei potremmo incontrarvi per offrirvi una birra? Se venite allora, Indian Wells volentieri, altrimenti
Indian Wells sicuro, qualcosa in primavera in Europa, io spero finalmente di farmi la Roland Garros, speriamo Wimbledon, e potremmo perfino valutare qualcosa d'estate, dipende da molte situazioni, soprattutto personali mie, ma per esempio sono 2 anni che non vado in Canada, io un giro a trovare Gibo lo farei. Tanto perché c'è sempre la stanza degli ospiti, Vanni. Sì.
Nelle 2 partite, quanto può incidere l'infortunio di gioco?
L'infortunio di gioco è niente, perché ormai non c'è più. Non c'è più.
È guarito, ragazzi, si guarisce. Cioè, non è che l'infortunio è per sempre, non è un diamante. Allora, vogliamo Vanni e Luca, ecco il nostro ultra.
Lui ci vuole nel bunker. Giustamente, coerente, ci sta.
Bruno Franchi, Breakpoint non sfonda e non entra nelle top 10 in nessuno stato. Secondo voi perché? Temo sia sempre il solito discorso dei no big three no party. Nadal c'è, ma non lo hanno pubblicizzato molto nei trailer. No, Nadal non ha dato il suo permesso per essere filmato, quindi hanno potuto usare soltanto le immagini pubbliche, non quelle che hanno filmato loro. Hanno rinnovato per una seconda serie, quindi magari la seconda serie. Io credo che sia molto più complicato farlo per il tennis. Io credo che loro abbiano sottostimato in maniera abbastanza pesante la difficoltà di filmare il tennis, che è molto più complicato della Formula 1.
Tieni presente che non esistono quasi film efficaci se non un paio di lodevoli eccezioni sul tennis, è uno sport infilmabile. Mentre il football americano, per dire, sembra fatto apposta per farci un film, l'automobilismo non ne parliamo, sul tennis... Forse il mitico film che vide la partecipazione come comparsa di Vanni, la commedia romantica, Wimbledon si chiamava, no? Proprio.
Sì.
Non si chiamava Wimbledon?
Sì, si chiamava Wimbledon, sì.
Quanto gli hanno dato per usare il nome, secondo te? Sarà costato più usare il nome Wimbledon che la paga degli attori?
Ma hanno filmato sul centrale, non è banale questa cosa.
No, certo, però se ci pensate, cioè di bel tennis, cioè di una bella ripresa del tennis nel cinema, ce ne sono state, ma è difficilissima. E a quel punto lì come appassiona uno che non segue il tennis, perché tu vedi un colpo, due colpi, poi vedi teste parlanti che sono i protagonisti di questo sport, ma se tu non lo vedi, cioè un'altra cosa è far vedere due minuti di riprese di un duello mozzafiato a 320 all'ora con le curve, le cose, e poi parlano quelli che guidavano le macchine. Qua vedi piani americani di Djokovic, Berrettini e Badosa che fanno un dritto, un servizio, un rovescio, e poi loro che raccontano come vanno, cosa fanno in stanza d'albergo. Se io non sono un appassionato di tennis e non so chi siano questi, effettivamente è palloso.
Sì, però dobbiamo andare perché io ho da fare. Sì.
Vamos,
allora, va là che a Indian West giravate col Chevy e Ray Bane comito fuori, ma no, perché andiamo a cena una volta a torneo, se riusciamo a sgavagnare la ragazzi, è complicato, non è proprio banale. Sì, mi pare fosse Arnoux, invece era un Caressi.
Sì,
allora,
mi correggeva sul duello.
Non vedo l'ora che torniate a Indian Wells per la diretta on the road verso l'aeroporto.
È vero, bella quella.
È stato bellissimo, anche ci avete coinvolto e fatto scoprire nuove zone e nuovi orizzonti. Angelo, domanda tecnica.
Guarda, sintetizzo, l'ho già letta. Okay. E lui mi dice che nei primi tre set serve con più del 70% secondo un piano tattico efficace. E poi dice, è possibile che nessuno ti segnali dal box che quando si è crollato con le percentuali al quinto serve? Cioè, ma non è l'Angelo. E non è che, se lo sa benissimo anche Yannick, che ha cominciato a servire meno bene, ma non è che io ti dico dal box, su, servi meglio e tu magicamente servi meglio. Purtroppo è qualcosa che capita e basta. E c'è stata tanta complicità dell'amico Tsitsipas in questo, caro Angelo, sai?
Ruk Vidar ricorda la storia di Lara Colturi, che è una sedicenne sciatrice molto promettente che ha preso la cittadinanza albanese per gareggiare in Coppa del Mondo, perché alla Fisi non andava giù il fatto che lei avesse comunque un team personale in casa. Insomma, non è una bella... Devo essere sincero, le nostre federazioni non brillano da questo punto di vista e no, al contrario della federazione tennis, questo va detto. Alessandro Innocenti, ho visto Netflix Breakpoint, l'episodio sulla Badosa mi è piaciuto, mi ha ricordato il Fish contro Federer.
Sì, è vero.
L'altro, tra l'altro, Roddick e Sharapova dicono sempre cose.
Sì, è bello quel semidocumentario di un'oretta e qualcosa su Mar di Fish, molto bello. Pasquale concorda infatti che ai giocatori gli frega molto poco di quello che viene detto di loro sui social dagli utenti. Secondo... E Pivella, Alessio, questa è una cosa interessante. Lui dice che il fatto che adesso scivolano anche sul cemento, la mancanza della, cioè il fatto che non esista più l'obbligo fisico di fare i baby step veloci, l'unica superficie che resiste un po' da questo punto di vista qua è l'erba, scivolano ormai abbastanza anche lì, ma non puoi farlo regolarmente se no finisce per terra. Comunque Alessio, sì, è vero. Stefano ci guarda dopo, abbraccio Stefano Fassetti.
Berrettini è stato sfortunato secondo Domenico Cristallo, sicuramente Alessandro Innocenti si alza la mattina e vede gioco che fa in depressione, dai, la finestra, guarda qualcos'altro. La Fino Tropea dice che vedere la nuova scritta FITP con tennis padel fa rabbrividire.
Anche a me non piace granché.
Giuseppe Currà, non so cosa dirvi davvero, salvo poi fare il monologo.
Il monologo con la Ilma, ragazzi, okay. Al Pacino.
Ci sono alcuni anime giapponesi sul tennis piuttosto pregevoli.
Gianni, la tennista, ci ho fatto gli spunti tecnici, andate a cercare. Primo aprile 2017, credo, 18. Miami. Okay. Io ho scritto gli spunti tecnici su Jenny Nolan e la sua rivalità contro Reika Ross, detta anche Madama Butterfly, esatto, cioè andate a cercare immediatamente il pezzo, che scherziamo.
Esatto, ma non credete che il diritto di Djokovic sia molto sottovalutato? No. Gino Paoli dice,
sì, no, sì.
Io credo che da quando l'ha migliorato sicuramente è considerato...
Certo. Cioè sono almeno 10 anni che è un colpo da copiare quello.
Il tennis è antidepressivo giocandolo e non guardandolo, non necessariamente... Djokovic farebbe qualsiasi cosa per vincere questa edizione dell'Australian Open, è un rullo purtroppo destinato ad asfaltare Zizi. Djokovic credo abbia stufato anche gli stessi giocatori, vedi De Minor, ma vabbè, a parte con
sì, il troppo stroppia in tutti gli ambiti, Dave.
Sapendo quanto è importante la testa nel tennis, secondo voi i tennisti dovrebbero investire molto di più sugli psicologi per trovarne uno bravo?
Ormai lo fanno, il mental coach è una figura che una volta era più unica che rara, adesso è praticamente scontata. Devono. E è stato nominato prima, bisogna ringraziare Mar di Fish per essere stato il primo a fare, diciamo, outing sul proprio malessere mentale ha aperto la strada per tanti ragazzi che probabilmente non si vergognano più di ammettere di avere problemi in quel senso. Anche Azarenka lo ha ammesso negli anni, e di farsi aiutare, perché sono ma infatti se ragazzi, se mi faccia, se ti storgi una caviglia, vai, cioè, lo dici, mi sono storto una caviglia, e vai dal fisioterapista. Se hai un momento di depressione in cui hai l'attacco di panico appena prendi una racchetta in mano, lo dici, non vai al torneo, invece vai dallo psicologo. È tutto molto normale, molto sano, se vogliamo, dai.
Sapete dirmi come si chiama un sito pubblico per vedere se c'è
quello della ATP? Quello della ATP a
tennisabstra.com, se vuoi.
Sì, cosa un po' più specifica, sì.
Se sei un fanatico dei numeri, dovrebbe essere quello. Stellina, Stefano Rossi, grazie mille.
Che noi abbracciamo e dobbiamo chiudere. Noi ci sentiamo a questo punto. Oggi è mercoledì, ci stiamo venerdì. A quest'ora più o meno avremo le due finali. E poi ci risentiamo domenica dopo la finale maschile e parliamo anche di quella femminile del giorno prima, a meno che non succeda una cosa apocalittica di cui dare conto un po' prima. Per cui, Vanni, che finali commentiamo venerdì? Facciamo un pronostico al volo e io vado sullo scontato della Madonna. Anch'io. Come Tsitsipas contro Djokovic, e dall'altra parte potrebbe esserci un pochettino più. Io vado con Azarenka Sabalenka, Enka.
Io vado a Rybakina Sabalenka.
Vai, ci sta, dai. Okay. Questo è il nostro parere. Un abbraccio a Vanni, un saluto a tutti voi, seguito Bitennis, che stiamo scrivendo di tutto come matti. E ci sentiamo venerdì verso ora di pranzo, a fine programma, insomma. Come oggi.
Vanni Civertini.
E Luca Baldissero, un abbraccio, un salutone a tutti.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.